La costruzione di questa teologia della storia, no? La costruzione storica realizzata nel periodo del post-esilio, richiede e viene arricchita da una sorta di giustificazione con i due racconti della creazione, soprattutto con il secondo, molto vicino ai primi momenti del ritorno dall'esilio. E difatti Genesi 2 porta esplicitamente dei riferimenti all'immaginario religioso babilonese, il diluvio, la torre di Babele, le zigurate, eccetera, eccetera, lo sappiamo. Noi boccolotti siamo portati a leggere questi testi come quelli della creazione del primo uomo e della prima donna, no? Ci siamo imbucati in un sacco di discussioni inutili. Come col cielo, no? Avevamo pensato che Dio ha lì sopra le nubi la sedia e dai suoi Gagarin ha di no, io non ho visto nessun cielo. Ma ce li siamo voluti noi quelle robe lì. Allora dico, noi siamo portati a leggere questi testi come la spiegazione della creazione del primo uomo e della prima donna. In realtà l'intenzione profonda del redattore, anche se poi per lui effettivamente poteva anche valere come spiegazione corrente, scientifica, virgolette, no? Questo non toglie niente. L'intenzione fondamentale è di interpretare l'idea generale dell'umanità e del suo destino, hai capito? Difatti non si dice Adamo, via Guglielmo Marconi, numero 11. Cioè non si dice il nome di una persona precisa, ma si dice l'Adamo, a Adam, l'Adamo, cioè l'uomo, come noi diciamo l'uomo, l'umanità, la mia paneter. Questa parola a, che è l'articolo, Adam, viene da Adama, che vuol dire polvere della terra, polvere del suolo. Il testo spiega, il Signore Dio plasmò a Adam, l'Adamo, con polvere di a Adama, della terra. Allo stesso modo, un po' più in là, appare la donna, Isha, perché da Ish è stata tolta. È un discorso di altissima poesia, evidentemente. Che dice il nostro legame con la terra, il fatto della sessualità, che sono simili, reciproci, diversi, tutte le riflessioni altissime che possiamo fare anche noi su questi testi. Perché si introduce la storia di Adamo ed Eva? Perché ci si cerca di rendere conto del perché la storia che abbiamo vissuto noi con la caduta di Samaria e con la caduta di Gerusalemme, come mai la storia è andata così? Se tutta la storia di Israele, Davide, Mosè, Abramo, è scritta secondo lo schema dell'esperienza vissuta da Giuda, no? E cioè abbiamo dimenticato Yahweh, abbiamo costruito una società disumana, invivibile. Abbiamo rischiato di scomparire l'esilio, ma Dio è fedele. È un piccolo resto, appunto, no? Fa ripartire la promessa. Questa è la teologia della Bibbia. Perché la storia è andata così? Perché la storia va così? Il secondo racconto della creazione cerca di spiegarlo. Perché l'uomo, per una parte di se stesso, è fatto di terra. Per un'altra parte viene da Dio. L'essere umano è fatto di terra, di un peso della materia che rischia di tirarlo verso il basso, verso il subumano. No? Sapete che Genesi insiste a dire che noi possiamo diventare in ogni momento animali, no? Bisogna stare in guardia sulla bestia che è accovacciata alla porta, che è lì pronta a balzarci dentro, a diventare belva, no? Siamo di terra, capito? Siamo animali. ma Dio costituisce questa sua creatura con il suo soffio, gli soffia dentro, no? Perciò l'uomo è abitato dal divino, è abitato da un mistero che lo supera e autorizza ogni idea di grandezza, ogni speranza per l'uomo. E questo concatenarsi di fragilità, di violenze, di cadute e di riprese, di resurrezioni che rendono la storia umana così ambigua, così altalenante, così indecifrabile, no? Fa appello comunque a un intervento divino che un giorno stabilirà la vita dell'uomo, lo statuto di vita previsto fin dall'origine, lo statuto degno di Dio. Quel giorno sarà il giorno di Yahweh, capito? Le letture di questi giorni della Messa parlano che tutto crolla, no? Mentre noi facciamo finta di dire no, pensiamo al domani, programmiamo, no? Ci illudiamo perché ci dà un'angoscia terribile pensare che invece qui tutto passa, tutto si muove, niente è sicuro, niente è stabile. O per negare l'angoscia ci si illude, no? Ci si attacca. Invece il Signore dice chiaro, guarda Gerusalemme lì di fronte, crollerà tutto, capito? Ma persino non soltanto le stelle e la luna di cui tu ti fidi, almeno il sole domani mattina verrà su ancora. Non sarà così disgraziato di fregarmi anche lui, no? E invece il Signore dice, no, anche il sole cadrà, il sole, la luna, le stelle cadranno, hai capito? Ma almeno le cose preziose, il fare i figli, i nostri figli, no? Quando arriveranno quei momenti lì, disgraziate le donne che stanno per partorire, non serve più a niente, hai capito? Verrà il figlio dell'uomo. Bisogna guardare il cielo per aspettare che arrivi l'uomo. Invece l'uomo d'oggi non guarda il cielo, se ne frega, lui pensa di preservare il dopodomani, no? Dio non c'entra. Vabbè. Quindi l'essere umano, che è così di terra, non è radicalmente staccato dalla sua fonte, ha una relazione con l'origine, vive finché l'origine lo alimenta, no? Sta la creazione, creato dal soffio di vita divina che penetra questa forma tratta dal suolo, e quindi egli porta in sé questa predisposizione al divino, all'intimità con Dio, alla comunione con Dio, capito? Per questo Dio può parlare all'uomo, perché c'è da sempre nell'uomo del divino, come c'è da sempre in Dio dell'umano, no? Il fatto che lui pensi da sempre al figlio, e lo pensi anche come Gesù, certo. In questo senso l'apertura a Dio è la cosa più profonda che c'è nell'uomo. Quando Pascal dice che l'uomo supera infinitamente l'uomo, la trascendenza dell'uomo, come dice Agostino, che abita nell'uomo interiore. Per cercare Dio bisogna entrare in se stessi, appunto. Se non troviamo Dio è perché siamo fuori da noi stessi. Siamo alienati, appunto, no? Vedete questo modo di dire che non è il nostro occidentale, poi subentrato, diciamo, l'uomo è composto di anima e di corpo. Che questo modo di parlare comporta un dualismo fondamentale, no? Secondo la fede biblica è più corretto dire che l'uomo è uno spirito incarnato, è una carne col soffio, hai capito? Lo spirito, diffondendosi nel corpo, diviene nefesh hayah, cioè essere vivente. Si tratta di una forma di incarnazione dello spirito, di un diventare carne, di un processo di formazione attraverso il quale lo spirito umano appare nella sua unicità. Vedete che tutti gli schemi evoluzionisti seri, secondo me, ci stanno nella Bibbia, altro che. Quindi questo è il primo aspetto fondamentale di questa spiegazione che Genesi 2 dà della storia umana. L'altro aspetto che viene sottolineato molto è la felicità. L'uomo è creato per la felicità. Il Signore Dio piantò un giardino in Eden a Oriente e vi collocò l'uomo che aveva plasmato come un signore, capito? No? Perché il paradiso lo avevano solo i signori, erano i giardini nelle grandi ville, no? L'uomo che Dio ha creato l'ha messo nel giardino. E tutta la creazione, tutte le bestie selvatiche, gli uccelli del cielo, gli sono offerti. E poi il regalo più bello, Eva, la quale non è tratta dal suolo, ma da un lato di Adamo, il quale lancia un grido entusiasta, la sua prima parola. È la sessualità che suggerisce la prima parola. Ah, questo è osso delle mie ossa, carne delle mie carni. Ed ecco che arriva il serpente, vabbè, adesso non facciamo i commenti che conosciamo, abbiamo percorso tantissime volte questi temi. Ma anche qui va preso in maniera, andiamo a esasperare, non è che qui si parla di un principio del male contrapposto. No, tu qui sono le persone che sanno che nel deserto quando ti salta fuori, come si va in montagna, una viperetta, salti indietro 3 metri, no? È un animale insidioso il serpente, c'è poco da fare senza essere razzisti con i serpenti. Ma è un po' schifusetti, insomma, no, taglia le psiche, no? Appunto, qui l'autore biblico non avanza l'idea di una potenza del male concorrente di Dio che invece vuole la vita, la felicità. È anch'esso una creatura di Dio insidiosa, nociva. Vuole esprimere tutto il mistero del male senza dire più di ciò che sa. È quello che dirà Giobbe dopo, ce l'ha in mano Dio sto mistero. Esiste la tentazione, esiste il male. Il serpente persuade Eva che Dio l'ha ingannata, proibendole il frutto di un certo albero, non toccate se non morirete. Ma assolutamente, dice il serpente, non morirete affatto, sarete come dei. La fiducia in Dio è scossa, Eva disobbedisce, Adamo mangia il frutto e una volta rovinata la fiducia, l'immagine di Dio si stravolge. Come è capitato ai nostri giorni, dice il redattore, si stravolge l'immagine di Dio, non si ascolta più la sua voce, l'orgoglio si impadronisce dell'uomo che si lascia prendere dal miraggio di un'umanità dotata di poteri autonomi. Assoluti, divini. Il redattore, mentre diceva quelle robe lì, aveva in testa soprattutto gli eventi che avevano condotto alla rovina il regno di Samaria e il regno di Gerusalemme. Aveva visto bene qual era stata la logica di questo disastro. Adamo ed Eva, alla fine, sono espulsi dal giardino dell'Eden per vivere in esilio, un'esistenza difficile. Questo vuol dire che siamo in esilio, si può tornare. La speranza non è uccisa, non è perduta, non è un destino radicale dell'uomo, anzi l'uomo ritornerà, come siamo tornati noi da Babilonia. Ragazzi, datemi qualche cenno, primo che siamo svegli, che è già una base, secondo che è arrivata la voce, che è già una seconda base, terzo che abbiamo... Non dico capito, sarebbe troppo chiaro che abbiamo capito, ma dico che siamo anche sulla strada di dire questa roba qui ci sta facendo capire alcune cose, ci lavorerò. Vabbè, ok.